Napoli Fiorentina chiude il ciclo del triplo di ottobre. Napoli deve assolutamente vincere. Con quali giocatori ne parliamo insieme?
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa. Microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Marte Sport Live sino alle 14, dopo aver parlato con Gianluca Gifuni in Forza Napoli sempre, del rigorista Osimhen e quant'altro, ci concentriamo su Napoli-Fiorentina. Fiorentina che ricordiamo ha gli stessi punti del Napoli, che gioca questa sera la gara di Conference League, quindi sicuramente non sarà più fresca, anzi certamente sarà meno fresca e quindi più stanca del Napoli. Partita di questa sera che vedremo come andrà a finire, insomma, per la Fiorentina l'italiano che ha già previsto diversi cambi. Intanto però domenica sera al Maradona alle 20:45 c'è Napoli-Fiorentina, Napoli-Fiorentina appaiate a 14 punti, Napoli che sta recuperando il terreno perduto, la Fiorentina invece che si propone come pericolosa outsider. Stasera la gara col Ferencváros, squadra ungherese. Però chi ha visto diverse volte la Fiorentina commentando la partita, la telecronaca per DAZN, è Federico Zanon. Ciao Federico, buongiorno.
Ciao, saluto a tutti.
Grazie per essere con noi, caro Federico, complimenti per il lavoro che fai. Fiorentina che è un osso duro, pericoloso, imprevedibile, come lo definiresti in vista di Napoli-Fiorentina?
Una squadra che sta trovando certezze, un giocatore come Zola che si è sbloccato solo l'ultima contro il Cagliari. In realtà è un giocatore che è funzionale per il tipo di gioco di italiano, per questo motivo l'ha voluto fortemente, anche se dal punto di vista realizzativo fa un po' di fatica perché apre tanti spazi. Comunque ci sono giocatori sugli esterni che hanno un anno in più con italiano, penso a Kwame, penso a Brecalo, a Nico Gonzalez che non è Nico Gonzalez della prima parte dell'ultimo anno. È una squadra imprevedibile con dei difetti, però è una squadra che ha tanta qualità da centrocampo in su.
Eh sì, con Gonzalez ha fatto 6 reti fin qui, ricordiamolo, 4 in campionato e 2 in conference. Napoli che però, diciamo, per le caratteristiche del suo gioco, te lo chiedo Federico, può avere qualche spazio in più o invece dovrà essere attento a non subire l'aggressività sul portatore di palla, in particolare a metà campo con la Fiorentina?
Ma io credo che il Napoli per caratteristiche possa fare male alla Fiorentina, perché la Fiorentina comunque è una squadra che difende di reparto, però tiene la linea molto alta, la velocità comunque di Osimhen, di Kvara, poi non so chi giocherà con loro due, può mettere in difficoltà la Fiorentina. Io credo che la Fiorentina, ecco, da queste partite deve dimostrare di essere una squadra che poi può lottare per i primi 4 posti, da sfide contro una squadra che comunque ha vinto l'ultimo scudetto, che è in grande ascesa, che ha giocatori che possono fare male. Però ecco, per caratteristiche io credo che Napoli abbia ottime possibilità di fare male alla Fiorentina.
È tornato il Napoli secondo te, Federico, oppure dopo la sconfitta, per quanto immeritata, anche se io ripeto, il Napoli ha perso l'opportunità con il Madrid di almeno di pareggiarla, di avere la sfortuna, deve ancora verificare se stesso il livello raggiunto per esempio in gare come con la Fiorentina o nelle prossime dopo la sosta con il Milan e con le altre?
Ma è chiaro, l'anno scorso Napoli ha vinto strameritatamente lo scudetto, però adesso parte da favorita, parte da campione in carica e quindi inevitabilmente le aspettative sono maggiori. È una squadra che secondo me non meritava di perdere con il Real Madrid, una squadra che ha avuto grande personalità, spesso con l'Inter in Champions League sono gli episodi o le giocate dei grandi campioni che fanno la differenza, vedi Bellingham, o gli episodi appunto fortunati, vedi il gol di Valverde, l'autogol di Meret. È una squadra che secondo me sta acquisendo sempre di più una dimensione da big d'Europa, non solo l'Italia. È chiaro che però per essere una big d'Europa oltre che d'Italia devi essere in grado di fronteggiare ad alti livelli sia in Champions sia in campionato, e la partita con la Fiorentina è un test molto importante per fare un passo in avanti. Io ho visto una squadra in salute, una squadra comunque in crescita, una squadra che sa gestire i momenti. L'unica, ecco, forse piccola preoccupazione, ho visto un po' stanco Di Lorenzo, che secondo me è un giocatore fondamentale per il Napoli, anche in termini di leadership in campo. Ecco, secondo me, ecco, ha bisogno di prendersi qualche minuto di riposo, perché poi insomma dopo la pausa arriveranno altre partite importanti, la Champions.
Gioca nazionale, però purtroppo giocherà anche in nazionale
per questo.
Però hai detto una cosa giusta, secondo me, cioè nel senso qualche minuto, perché sappiamo che Lorenzo ha un motore molto importante. Però effettivamente risparmargli 20 minuti, mezz'ora, che ne so, con l'Udinese piuttosto che a Lecce, forse poteva essere, magari con la Fiorentina, se il Napoli riuscirà a chiuderla, non è una cosa così semplice, la partita in tempo può essere utile effettivamente anche per cose future, per prevedere un impiego poi diverso in futuro.
No, sì, e poi è chiaro che non si può dire che colpa sua in occasione del primo gol, però è un giocatore che gioca tanto, la lucidità oggettivamente parlando viene poi a mancare, perché non è solo energia fisica, energia mentale.
Certo.
Arriverà la nazionale, con la nazionale che deve conquistare punti per andare all'europeo, e poi la Champions dopo la pausa, il Milan, è un giocatore che secondo me quando il Napoli ha la possibilità di farlo deve preservarlo al pari insomma di quelli da davanti.
Federico, al volo Di Marco dice: Napoli prima rivale per lo scudetto, è così anche per te o il Milan, magari anche le altre tipo la Juventus, lotteranno sino alla fine?
Allora, secondo me il Milan ha fatto grandi investimenti, la Juve non ha le coppe, però Napoli a mio avviso è superiore, è una squadra che secondo me adesso sta assimilando quella che è l'idea di Rudy Garcia, ha un attaccante che è tra i primi tre in questo momento del mondo come Osimhen, se riuscirà a recuperare magari un giocatore importante anche nel reparto difensivo, io lo vedo ancora avanti rispetto a tutte le altre, e quindi credo che ci divertiremo poi nei prossimi mesi con il Napoli.
Ci divertiremo anche con un campionato più equilibrato rispetto all'anno scorso. Oddio, noi ci siamo divertiti molto l'anno scorso, però mi rendo conto che
l'anno scorso sì, però una serie di eventi hanno fatto sì che Napoli poi prendesse il largo.
Sì,
quest'anno sarà più difficile, però oggettivamente Napoli è lì e io non vedo una squadra superiore a Napoli, secondo me neanche l'Inter.
Vedremo quindi il rendimento e come in effetti anche la lettura dei giocatori, delle partite, ma anche degli allenatori. Federico, grazie per il tuo intervento, cari saluti e buon lavoro.
A voi, a presto, buon lavoro.
Grazie a Federico Zanon di DAZN. Tra un po' Pino Tormina, ma anche Volpecino, per parlare di Napoli-Fiorentina. E poi ragazzi, l'appuntamento del giovedì, Fedele contro tutti, il filo diretto allo 0816363. Intanto non prendete impegni per l'Epifania, perché il Napoli gioca col Torino, è quasi ufficiale, lunedì sarà ufficiale anche secondo Repubblica, e la Supercoppa slitterà al 20 gennaio, quindi si giocherà Torino-Napoli il 6 gennaio o il 5, insomma, comunque insomma nel turno di campionato. Ci fermiamo, pubblicità, i vostri messaggi che arrivano al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Sempre in diretta anche su canale 183 della TV, anche su radiomarte.it, sull'applicazione ovviamente gratis che potete scaricare di Radio Marte, ma innanzitutto in FM, ne facciamo la radio innanzitutto ovviamente. Questo amico scrive, allora, si hanno notizie sul recupero di Rachmani, Ciro dal mercatino di Posillipo? No, nel senso che oggi il Napoli riprende gli allenamenti, ma Rachmani non sarà disponibile domenica contro la Fiorentina, a meno di clamorosi recuperi. Il Napoli punterà anche a non mandarlo in nazionale per recuperarlo al meglio. Va gestita la situazione di Rachmani. Credo che ci siano persone, scrive quest'altro amico, Giosuè, che quando gioca il Napoli la sera prima fanno gli scongiuri pur di criticare Meretta. Sicuramente c'è gente prevenuta a prescindere, è vero, le pregiudizi appartengono alla razza umana, effettivamente. Su Meretta ci siamo già espressi con Gianluca prima, anche ieri, sicuramente non ha avuto colpe specifiche sul gol subito e sulla torreta, è sfortunata. La sensazione che non dà è non di una sicurezza come l'anno scorso, ma evidentemente il cambio di difesa o di sistema difensivo pesa anche sul suo rendimento non eccezionale come l'anno scorso, non è che è scarso, l'anno scorso era eccezionale, cioè abituato a cose molto importanti. Saluto Massimo da Salerno che ci saluta, da Polla per la verità, e saluto anche Peppe Volpecina. Ciao Peppe, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Un grande piacere averti con noi, caro Peppe. Partirei da Napoli-Real Madrid, che tu hai vissuto nell'87 con la stessa beffa, Butragueño.
No, non c'ero io.
No, non c'ero. Però
Dario, lo sai.
Certo, lo so.
Stavo dicendo, stai perdendo i colpi.
No, ricordo che non c'eri. Il Napoli acquistò Francini, col Pesci andò via. Però dico, hai vissuto da tifoso forse quel tipo di partita, e questa partita invece
sì. L'ho vissuto da, posso dire, non è una parola, da incazzato, perché io
perché non volevi
stavo a Verona, e quindi io dovevo stare a Napoli, giocare, almeno partecipare, quindi non mi è stato
in
possibile.
Quanto protagonista
ce l'avevo con il mondo,
ce
l'avevo con il mondo e anche
io ti ripeto, da tifoso all'epoca dissi: ok, il Napoli ha preso Francini, grandissimo terzino, ma poteva tenere Porpicina, però
ci mancherebbe altro. Giovanni è un grandissimo uomo e calciatore, per l'amor di Dio.
No, ma infatti io all'epoca dissi perché non ho avuto Volpecina, anche perché con quel gol la Juve è entrato nel cuore di tutti, no? Anche di me, che ero tifoso ragazzino, quindi c'è tante cose, ma non le capisco.
Sai che cos'è? Che all'epoca le rose erano di 16-18 giocatori. Oggi sarei rimasto perché per ogni ruolo ci sono due giocatori.
Esatto. A proposito di questo, ma è l'agente di Mario Rui che si arrabbia e dice Garcia è un, come dire, è un ingrato con Mario Rui, ma fa bene Garcia a preferire Olivera a Mario Rui sempre?
Ma questo non lo so, io se ti dico la verità, tra i due sarei in difficoltà, perché sono due bravi terzini, l'hanno dimostrato anche l'anno scorso, hanno dato un grandissimo contributo alla vittoria dello scudetto, quindi sarei in difficoltà a dire chi. Beh, però se l'allenatore fa delle scelte bisogna rispettarle e basta, poi il tempo dirà se l'allenatore ha avuto ragione o meno.
Ma per te ha ragione, cioè nel senso andrebbe utilizzato un po' di più Mario Rui, per esempio nella gara con il Real Madrid, per carità, c'era Rodrigo. Però sappiamo che con Mario Rui in campo, non fosse altro anche per una questione di schemi, di intesa e di caratteristiche, anche Kvaratskhelia gioca meglio.
Sai, gli allenatori hanno le loro idee, perché poi entrare nella loro testa non è facile. Quando si convincono di determinate cose, poi è difficile fargli cambiare idea. Quindi, però bisogna rispettare anche. E sono loro i responsabili, sono loro che si prendono le responsabilità, perché se non vanno bene rischiano loro di essere esonerati, quindi se lo fa, lo fa perché pensa di avere più garanzie. Però comunque Mario Rui rimane un ottimo terzino, ripeto, l'ha dimostrato l'anno scorso di essere un ottimo giocatore.
C'è Napoli-Fiorentina, tu hai giocato anche a Firenze, anche se questo amico Natale da Cerra scrive: un saluto a Volpecina sempre nel cuore, quel gol contro la Juve, dissi lo scudetto è nostro.
Meno male che c'è stato quel gol.
Vabbè, ci sono degli episodi per i quali uno passa la storia, però Volpecina ha fatto un grande campionato e anche altri grandi campionati in altre squadre. Avercene oggi terzisti come te, insomma, vabbè, comunque ti chiedo, Napoli-Fiorentina è l'ultima gara di un ciclo importante, iniziato non bene a Napoli, finito benino, bene in campionato. È chiaro che ripetersi e battere la Fiorentina significa arrivare a quota 17, mettere un po' a distanza Iola, però non è proprio così facile questa partita,
No, per niente. La Fiorentina è un'ottima squadra, c'ha un ottimo allenatore che a me piace molto, per essere proprio
avresti
sincero.
Visto come erede di Spalletti, ho capito.
No, stava bene qui, anche se alcune volte esagera, nel senso che lui comincia in un modo, finisce sempre nel senso, anche se vince 3-0 va sempre all'attacco, non riesce a gestire, infatti ha perso una
finale.
No, questi allenatori sono così, perché loro hanno le loro idee, ma
secondo me perché vogliono dare, al di là delle idee un po' integraliste come dicevi tu, secondo me anche perché, te lo chiedo, vogliono dare una mentalità vincente alla squadra. Se alla squadra dai messaggi, come devo dire talvolta Garcia ha dati, di conservazione, magari dai il messaggio di arretrare. Non so se sei d'accordo, se è una lettura giusta.
Guarda Dani, io non ho mai fatto un allenatore, non ho mai avuto un tesserino neanche per la categoria Z. Però io penso che ci vuole un equilibrio, nel senso che se io sto vincendo all'85esimo e devo tirare una pallonata in tribuna e passare per l'anticalcio, io la tiro e porto a casa il risultato. Questa è la mia idea. Poi sono altri che invece non dice: no, noi giochiamo sempre allo stesso modo, anche se rischiamo di non vincere una finale. Sono questioni di di mentalità, di uno come me. L'italiano gioca alla grande, mi piace come gioca la Fiorentina, gioca sempre con una mentalità vincente, sempre all'attacco, molto pressing, e però alcune volte fanno dei regali incredibili, fanno, dominano delle partite e poi le perdono proprio così.
Quindi ci stai dicendo, ammesso gli azzurri ci stanno ascoltando, che la Fiorentina è un gioco aggressivo, anche giocatori importanti, però concede. Questo è il Napoli, sì, che deve sfruttare.
Sì, anche perché noi abbiamo attaccanti fortissimi e la difesa non dire è una buona difesa, ma non insuperabile. E quindi però ci farà soffrire, perché hanno la mentalità giusta, ti vengono a pressare, non hanno paura di giocare in qualsiasi stadio, perché giocano sempre, o in casa o fuori casa, giocano sempre con la stessa mentalità, e quindi è una partita da prendere con le famose molle.
È vero, però ti chiedo, Peppe, in generale, prima di salutarti e ringraziarti, il Napoli di Garcia è tornato il vero Napoli o c'è ancora un po' di strada da fare?
No, rispetto all'inizio stiamo crescendo molto, ci sono ancora delle, come dire, ho visto delle pause anche con il Real, dei periodi di grande calcio e di grande aggressività e periodi di attesa, e lì abbiamo pagato poi il risultato, perché c'è stato un momento che li abbiamo messi sotto, loro stavano, sì, loro erano in difficoltà, non riuscivano a mettere insieme azioni pericolose, poi a un certo punto abbiamo così ci siamo un po' accontentati.
Ecco,
la Cerotti ha fatto un cambio importante, perché da quando ha messo Modric ha cominciato ad avere più possesso palla e quindi ha allentato un pochettino la pressione del Napoli e hanno cominciato a giocare. Invece quando li abbiamo pressati, specialmente all'inizio dopo che abbiamo pareggiato, loro 10 minuti, un quarto d'ora erano di grande difficoltà e potevamo,
era la strada giusta, d'accordissimo.
Abbiamo avuto anche due occasioni in quel periodo,
poi
non so se non eravamo convinti o perché per paura, e comunque giocare sempre contro il Real Madrid e hanno 3-4 lì davanti che sono eccezionali, diciamo ci siamo un po' accontentati, e loro sono venuti fuori e hanno preso. Poi vabbè, c'è stato l'episodio di quel gran tiro che si è inventato, come si chiama, non mi ricordo, Valverde, e lì è stato, ha fatto la differenza sulla partita. Secondo me il risultato pari era
quello più giusto.
Era giusto perché non siamo stati inferiori a loro, abbiamo giocato sullo stesso livello e abbiamo avuto le stesse occasioni.
Peccato, effettivamente. Ci concentriamo su Napoli Fiorentina. Allora, Peppe, intanto grazie, un abbraccio forte e a presto.
Grazie a te.
Grazie sempre a te. Grazie a Peppe Volpicina, grande ex azzurro, campione d'Italia 87. Tra un po' arriva Enrico Fedele, prenotatevi 081-6363-63 per parlare in diretta con Enrico Fedele. A tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Saluti a Francucci Camonista, che è sempre in giro e che ci saluta sempre. Poi Italiano ha perso l'anno scorso 13 partite in campionato, scrive Antonio, che aggiunge anche Spalletti in Champions, preferivo Olivera a Mario Rui. Sì, ma qui si parlava dell'alternanza che non c'è stata, perché ha giocato anche a Lecce, per esempio, Olivera. E sì, Italiano ha perso 13 partite, è chiaro che sta in una fase di maturazione, diciamo, il tecnico della Fiorentina. A me piace, effettivamente a volte è un po' troppo integralista. Al gol di Volpecina prima lo champagne, vedendolo qualche giorno fa ho capito che oggi col VAR l'avrebbero annullato, perché sullo scambio prima del tiro c'era fuori gioco di mezzo metro. Sì, ma il Napoli avrebbe vinto lo stesso a Torino, era in vantaggio per 2-1, ricordiamo, era praticamente nel recupero il gol di Volpecina, comunque storico. Poi quest'altro amico, ma Rachmani non doveva rientrare inizio ottobre, come mai questo ritardo? Beh, semplicemente perché siamo inizio ottobre e c'è qualche sempre possibile ritardo quando si tratta di problemi muscolari da valutare, non era un rientro certo al 100% questo di inizio ottobre. Nel frattempo abbiamo detto appunto che il Napoli dovrebbe giocare la Supercoppa, la semifinale con la Lazio e la finale eventuale con la vincente tra Inter e Fiorentina, anzi scusa, Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, quindi con la Fiorentina la semifinale e Inter-Lazio l'altra semifinale tra il 20 e il 24 gennaio, non più invece tra il 4 e il 6 gennaio. Dovrebbe esserci questo spostamento per volontà degli organizzatori, quindi appunto c'è questa possibilità. Nel frattempo io direi, caro Gigi, facciamone sentire più Amedeo, perché insomma è divertente questa intervista, che magari qualcuno me la sta scrivendo, se l'è persa l'intervista appunto di Pio Amedeo, resa a noi, a Gianluca Giofoni in particolare, dopo aver partecipato alla Radiazza. C'è appunto questa intervista a Pio Amedeo che tra un po' sentiremo. L'ascoltiamo insieme? Eccola qua.
Il Napoli di Garcia, vi piace? Avete visto Napoli Real Madrid?
Se vedere Napoli Real Madrid, il Napoli è una grande squadra, il Real Madrid c'ha dei giocolieri fantastici, il Napoli è avvicino, che chiede? Il Napoli
con me. Allora facciamo parlare i competenti.
Ma che cazzo competente, ma non capisce niente di pallone.
È come se chiede, capito, c'è a Marisa Laurito, che cosa c'è? Marisa Laurito capisce, ma no, fino ad un certo punto.
C'è la stessa competenza.
Ci fate una griglia vostra del campionato, Inter, Milan, Lazio, Roma, Napoli, Juventus, che arriva.
Allora, l'Inter c'ha la squadra sempre più forte di tutto, quindi cioè, quello che è successo l'anno scorso è stato un'impresa anche del Napoli.
Grande impresa,
però poi Simone Inzaghi a un certo punto.
Allora, sai come si dice da noi, la processione sapete quando si ritira, quindi il campionato è ancora lungo, in bocca al lupo.
In bocca al lupo, non si dice, la scaravanzia.
Non si dice il Napoli dove arriva, no?
No, scaramanzia, non si parla mai.
Vabbè, e Osimhen, che fa Osimhen?
Osimhen, che ne fa Osimhen?
Rinnova il contratto.
Oggi se fosse per me ci rinnovasse, ma non sono rimesso. Se fosse per me, voglio dire. A me rinnovo, io.
Io so che hanno fatto un ciccio bello, oggi ho visto un ciccio bello.
Osimhen,
oggi il Napoli ha cacciato il ciccio, lo sapevate nemmeno voi.
No,
vedete, informatevi.
E dove
c'è il ciccio bello di Osimhen? Questo è mo. Nada burdel, muoviti.
Sì, anche se questo è un prodotto ufficiale del Napoli, come abbiamo detto anche prima, da giochi preziosi, quindi rientra nei diritti di immagine gestiti dal Napoli. Divertentissimi, mitici, Pio Amedeo questa sera a Napoli nel teatro, tutto esaurito, ospiti della Radiazza con Gianni Simioli, questa mattina sono anche trattenuti e hanno rilasciato questa intervista di calcio divertente tra Sella e il Faceto, che trovate anche sui nostri social, in Marte Sport Live, su Marte Sport Live, Instagram, Twitter e Facebook, quindi se volete insomma è possibile rivedere anche con video l'intervista a Pio e Amedeo, divertentissimi sudisti, perché io poi ho chiesto dopo, ma siete tifosi di chi? Foggia e basta, ma oltre a Foggia, Inter, Juve, Napoli, Roma, no, solo Foggia, e poi siamo sudisti, felicissimi che il Napoli abbia vinto lo scudetto l'anno scorso. Allora, un messaggio vocale, poi andiamo da Enrico Fedele tra qualche istante. Messaggio vocale al 339 666 9990. Eccolo.
Oh Nicola, allora Dario, per quanto mi riguarda il Napoli quest'anno vincerà di nuovo lo scudetto. Lo dico forte e chiaro. Forte e chiaro.
Forte e chiaro.
E dal primo momento io sono stato a ritiro al Castel di Sangro, proprio alla presentazione di Nathan, e dal primo momento Nathan mi è sembrato un buon giocatore, anche con dei buoni movimenti anche nel gioco aereo, anche se per quel periodo era troppo presto effettivamente valutato, solo con una seduta, insomma, voglio dire, due tocchi, però già si capisce qualcosa, no? Almeno chi anche da tifoso vede partite di calcio da tanto tempo.
Grazie Nicola. Arriva Fedele su Marte, eccolo.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Buongiorno direttore. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Subito spazio ai nostri amici ascoltatori. Antonio, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo chiedere al direttore. Direttore, sono contento che ci sia lei, perché lei ha fatto appunto il procuratore di due o tre grandi calciatori, ricordo Paolo Cannavaro e Fabio Cannavaro. Una domanda a proposito, non voglio parlare di Giuffredi, parlo dei procuratori in generale, ma questi procuratori che nel bel mezzo di un campionato fanno entrate così a gamba tesa, in modo destabilizzante, parlano di sciagura, di poco rispetto, ma secondo lei il loro intento, però deve essere diretto, chiedo proprio tutta la sua onestà, e non voglio parlare di Giuffredi in generale, vogliono fare solo gli interessi del calciatore o creare anche un po' di problemi? Grazie.
Grazie Antonio.
Guarda, io ho l'ardore di dire che ho fondato insieme a altri 8
Bonetto, Caliendo, questi qua, giusto?
Damiani. Nel 92 Reggio Emilia. Okay. L'associazione dei procuratori. Ma eravamo tutte gente che venivano dal calcio. e non è mai capitata una cosa del genere, ma non parlo di questo episodio. Oggi non esiste più quel tipo di lavoro, mi sente? Sì, dove sì. Le cose si fanno in silenzio. Oggi per poter soddisfare i malumori del calciatore si piglia la decisione per far vedere che sono delle situazioni che non esistono più. Oggi questo mestiere va a perdersi perché ci stanno le mamme, i papà, le mamme, gli amanti, gli intermediari.
E non c'è nello specifico queste gambe, queste gambe tese.
Io credo che sono cose che non si dovrebbero dire, okay. Non si ha la competenza di dirlo. Mi senti? E che delle volte si fa solo perché così si ha un'arma in più per non perdere la procura del calciatore.
Ah, ecco. Ma sono situazioni. Secondo me questa si riferisce a Calenda, secondo me quest'ultima cosa. Vabbè.
Sicuramente.
Anche perché l'ho detto pure io. Secondo me c'è nella scadenza del mandato come si manda. C'è anche
gente che non viene dal calcio.
Andiamo da Rosario, buongiorno.
Buongiorno Mario, buongiorno direttore.
Ciao.
Due domande molto, molto semplici. La prima è più un'affermazione. Per quanto riguarda Meret, io credo che il limite di questo ragazzo sia il non parlare quando si è in area di rigore con i compagni. Cioè, io dico sempre che l'area piccola è casa sua. Quindi deve comunque comandare lui in quel settore di campo, per quanto mi riguarda. La domanda la faccio su Osimhen e su Anguissa, che sono i giocatori più rappresentativi. In questo momento lei crede, direttore, che abbia bisogno di un attimo di pausa per calmare un pochettino quello che è che sta succedendo di tutto su Osimhen attorno al contratto?
Grazie Rosario, grazie. 0816363.
Il problema del contratto per Osimhen è un problema importante e l'ho detto prima, il procuratore vuole fare il contratto, fra 3 mesi ci scade la procura, Osimhen è già cambiato 4 procuratori, ci sono degli interessi particolari. Quindi ci sono degli interessi. Per quanto riguarda Meretta, è inutile accadersi, è un buon portiere, delle buone qualità, ha 2 difetti, è muto e sta troppo sulla linea della porta.
E non parla, diceva l'amico, l'amico Rosario, che dice anche un po' di cose su Anguissa. Anche Enzo le chiede via messaggio cosa ne pensa della nuova posizione di Anguissa. A me non piace, lo vedo troppo avanzato, spesso è spaesato in mezzo al campo.
È una valutazione giusta, Anguissa dovrebbe essere più un giocatore tatticamente intelligente anziché un tatticamente disordinato.
Effettivamente.
Il suo disordine insieme magari a Geristi, che è un rifinitore e delle volte che attacca un terzino e può attaccare anche lo Bottega verticalizzando, crea quelle praterie che poi è il punto debole del Napoli, no?
Diciamo che Anguissa più da box to box centrodestra era
un giocatore un poco più a salvaguardia dell'area propria, delle marcature preventive, anziché attaccare a 7-8 giocatori.
È vero. Andiamo ancora al telefono 0816363. Il centralino in tilt, giusto Gigi? Quindi c'è la telefonata, eccoci qua, 0816363. Ci ha raggiunto un altro amico, pronto? Come ti chiami? Pronto? No, c'è. Vai, sei in diretta. No, c'è qualche problema nel collegamento, allora dallo spazio ovviamente ai vostri messaggi anche tramite WhatsApp. C'è Angelo con noi? Angelo? No, neanche lui. Vabbè, lo facciamo, resettiamo il nostro centralino che va in tilt quando c'è Fedele con noi. Questa è la verità. Sull'alternanza Mario Rui Oliveira, e al di là poi delle esternazioni degli agenti eccetera, c'è qualcosa che non va? Perché Garcia non ha fiducia in Mario Rui?
Ti spiego. Garcia è un conservatore, non è un giocatore, un allenatore che fa dell'attacco oppure del possesso palla l'arma migliore, e ha bisogno di saltatori. Oggi nel calcio, se non hai 6 saltatori, soprattutto nei calci d'angolo, nelle punizioni contro, rischi. Se il Napoli giocasse con Garcia, con Mario Rui, perderebbe un poco più di sicuramente fisicità, perché tra Carrascella, Napolitano, tra Zelischi, tra lui, insomma sono 5, rimangono 5 saltatori e può perdere, e poi anche nella fase difensiva ha più fisicità, certo perde un poco nella fase di spinta, ma tenete presente che il Napoli già spinge tanto, insomma con
Di Lorenzo
Spalletti era il mantra, no?
Cioè, beh, però c'era forse un po' più di equilibrio, diciamo, anche di forza. Certo, c'era Kim,
c'era più equilibrio sicuramente, c'era la squadra che giocava 20 metri più avanti perché teneva la possibilità di poter recuperare con la forza di Kim, il quale poi quest'anno mi dicono non stia facendo un gran campionato. Invece questi ragazzi difensori, così facciamo anche un'altra domanda, io dico che ci sono giocatori che nascono difensori e giocatori che fanno i difensori. Ecco, Østergaard nasce difensore con tutti i suoi difetti nella lateralità e i suoi pregi nell'elevazione e nello scontro frontale. Nathan è un calciatore, sicuramente più calciatore, con più qualità di Østergaard, però fa l'attaccante e gli manca quello che è il DNA, cioè il contatto fisico. Lui lo evita.
Cioè, in sostanza, per essere ancora più chiari, direttore, ci sta dicendo che Nathan non è marcatore come Chiellini, come Østergaard, come Kim stesso, ma è più all'Albiol in teoria?
Ma più che un Albiol, lui è un terzino, lui si vede che è un terzino sinistro, nasce con un gran piede perché ha un bel calcio,
sì,
è intelligente.
Però può crescere anche in marcatura, oppure se uno è...
Vedi, te l'ho detto, può crescere però non ha le stimmate.
Ok, non è il DNA del marcatore.
Per esempio, la cultura del difensore, il quale deve attaccare il compagno quando arretra, tu sei in inferiorità numerica nella fase difensiva e loro attaccano, si ha un compito di rinculare, scusatemi il termine, fino al limite dell'area di rigore, poi devi uscire.
Deve uscire, sì, non devi portarti in area i giocatori.
Deve uscire, se praticamente anche sa non fa fallo, parliamoci in termini chiari, no?
Tu devi uscire subito.
Con il giocatore dell'Udinese e anche
Samardzic con Bellingham.
E anche con Bellingham. E allora, perché là si fa fallo, non avendolo fatto, e tu devi mettere la pezza.
Devi uscire, devi aspettare.
Né portandosi a Samardzic, né puoi andare in area di rigore a scivolare col culo a terra. Cioè, queste sono delle situazioni gravi. Perché ha le stimmate del difensore. Invece chi si adatta cerca di arrangiarsi. Il caro Dario, allora c'è un undicesimo comandamento nel calcio per i difensori: tenere l'avversario, cioè l'attaccante avversario, massimo all'altezza di un braccio. Devi sentire il contatto col contatto.
A volte troppo spazio si dà, è vero. C'è l'ultima domanda da parte di Angelo e poi la saluto. Angelo, buongiorno.
Buongiorno. Senti, io volevo fare una domanda al direttore per quanto riguarda la partita di martedì.
Sì.
Allora, il giocatore del Real Madrid, Camavinga, non ci ho pensato neanche un secondo a mettere giù un giocatore del Napoli per le partenze e si è preso la munizione.
Politano proprio.
Ma i nostri tre del centrocampo, perché non vanno mai falli?
Grazie Angelo, giusta giornata. Domanda.
L'abbiamo detto poco fa. Comunque, a chiusura di questo intervento, io devo esternare un mio pensiero, che certamente troverà grandi critiche, però va bene. Il Napoli ha fatto la figura di una provinciale, perché ha festeggiato una sconfitta come se fosse stata una grande vittoria. Mi sono ricordato che io ragazzo, quando battavamo la Juve, poteva pure finire il campionato. In realtà ci dimentichiamo che il Napoli è una squadra che ha vinto il campionato meritatamente, che è arrivato nei quarti di finale, che l'anno scorso ha dato la paga al Liverpool e all'Ajax, e che contro i resti del Real Madrid, perché due sono giocatori del Real Madrid, sembra quasi che avesse fatto chissà quale miracolo. E invece era intimorita, tranne il quarto d'ora.
Il 20 minuti per il 2-2. Io sono completamente d'accordo con Enrico Fedele, non mi capita spesso, però stavolta sono proprio d'accordo con Fedele. Ieri ne parlavo, rimpianti o diciamo oppure sfortuna, e dicevo, per me è un'occasione persa. Però dobbiamo andare in pubblicità, quindi direttore grazie, adesso scandiamo cosa dicono i nostri amici. Un abbraccio, a prestissimo, Enrico Fedele, pubblicità.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, siamo tornati sempre in diretta, vi parla Dario Sarnataro. Ricordo questa sera 20:21 Marte Sport Live della sera, appuntamento da non perdere, approfondimenti con spazio ai vostri interventi. Facciamo una piccola parentesi, poi torniamo su Napoli-Fiorentina, se Gigi mi dà l'ok ovviamente. C'è l'ospite, non ancora, leggo un po' di messaggi. Finalmente condivido totalmente il pensiero di Fedele sulla partita con il Real. Abbiamo fatto la figura della squadretta per provincialismo, complimenti Aldo da San Giorgio. È d'accordo anche Aldo e anche io con te, francamente. Poi invece il direttore, come faceva Gentile su Maradona per quanto riguarda il discorso della marcatura stretta, però dicevamo che avremmo fatto una parentesi perché questa sera c'è la finale di un torneo ad Avella, la Bella Cup. Organizzatori sono tifosissimi del Napoli, un gruppo che ci segue sempre, anche di Marziani Doc, soprattutto anche ci sono tanti eventi di beneficenza, memorial dedicato appunto a Ferdinando Amato, che ha perso la vita qualche anno fa in modo tragico, e con tanti eventi di beneficenza, maglie con aste di beneficenza, insomma una cosa molto bella. Ne parliamo con l'organizzatore Angelo Annunziata. Angelo, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, caro Angelo, detto che siamo tutti proiettati a Napoli-Fiorentina, siamo tifosi del Napoli, eccetera, eccetera, però stasera chiudete questa bella iniziativa ricca di beneficenza, e quindi complimenti per queste serate in cui ci sono anche tantissimi ragazzi, tantissimi giovani under, so che hanno partecipato ai vari tornei che avete organizzato.
Esatto, perfetto, come hai anticipato tu, è un torneo dedicato a una persona che insomma è scomparsa l'anno scorso, si chiamava Ferdinando, tra l'altro tifosissimo del Napoli, sempre presente in curva, e per tale quindi abbiamo anche voluto dedicare questa manifestazione, questo evento direttamente a lui. Sì, tante le categorie presenti in questo evento, categorie over, categorie under, e poi c'è quello principale che stasera insomma si conclude con la finalissima tra due squadre che tra l'altro portano un nome a fantasia, e chi magari porta un nome di un'altra persona scomparsa, ecco, insomma Onofriace e Celtic. Sarà sicuramente una bellissima finale,
ed è bello nel salutarti, nel farti in bocca al lupo. Posso darti del tuo, no? Giusto, Angelo?
Tranquillamente, assolutamente.
Che ci sono stati anche tanti tornei under 12, under 15, under 17, quindi un coinvolgimento di tanti ragazzi, giusto?
Esatto, perfetto. Io esorto tutti stasera a venire a vedere questa partita, anche perché poi nelle premiazioni si vedrà anche che premieremo tutti i bambini che hanno partecipato a questo evento. Poi tra l'altro Avella è un importante soprattutto da un punto di vista dei siti archeologici, esatto, e quindi esatto, insomma diamo molta importanza anche a questo, con il nostro anfiteatro romano, con il castello, insomma le tombe romane. Tra l'altro noi godiamo anche di un famoso museo, un museo immersivo, e ne approfitto proprio per invitare tutti coloro che sono appassionati di arte, insomma eccetera, di venire a visitare anche questo museo immersivo ad Avella. Ma stasera la serata è dedicata appunto alla finalissima, e speriamo che il divertimento insomma non manchi.
È vero, in bocca al lupo e complimenti per la finale. Grazie, a presto.
Grazie,
Angelo.
A voi, volevo solo ricordare che stasera è ospite Emanuele Cavaiò, quindi l'arciere, esatto, l'arciere sarà presente, quindi sarà lui a
un ulteriore motivo per esserci.
Certo. Perfetto, benissimo.
Grazie perfetto. Angelo,
grazie a voi, grazie. Tanti saluti e forza Bella Cup, tante belle cose.
Grazie Angelo Annunziata, da Calaiò, attaccante, ricordando e facendo gli auguri al grandissimo Antonio Careca, che oggi compie 63 anni. In privato ci siamo scritti dicendo appunto che sta seguendo il Napoli, si sente vecchietto ma in realtà in grande forma. Un altro grande ex bomber che fa benissimo, anche l'opinionista da Zon, Fabio Bazzani. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Partirei da Osimhen. Come l'hai visto con il Real, questo nervosismo, questa situazione insomma tesa col Napoli, TikTok, questione contrattuale, alla lunga può essere, come dire, difficile da gestire più che sul breve, perché sul breve magari va in campo, si è arrabbiato, segni, alla lunga qualche logorio potresti avvertirlo, sbaglio?
Ah sì, sicuramente sono una serie di situazioni che non lasciano comunque la serenità, la tranquillità al giocatore. Normale, quando sono cose extracampo che vanno a influire, a coinvolgere, o hai la fortuna come è successo nella sera con l'Udinese, che lui riesce a essere protagonista, quindi con i gol, con le prestazioni riesce a metterti da parte per un po', poi invece magari nella serata dove non ti gira molto bene, è chiaro che riaffiorano quei nervosismi, quelle tensioni che ci sono
alla base che ci sono state, quindi sicuramente insomma è chiaro che il giocatore deve saper convivere anche con l'extracampo, però sicuramente ecco, tutto quello che è successo non aiuta sicuramente in un clima di serenità al giocatore stesso andare in campo, ma anche in generale poi dopo alla squadra.
E De Laurentiis con quella cosa, amabile bugia, tutto a posto, non c'è problema per il rinnovo, che ha detto a Ciringhito TV, chiaro che vuole normalizzare. Ecco, secondo te in questo momento il Napoli fa bene a normalizzare, a tranquillizzare, a mettere un po' di a disinnescare la situazione, oppure dovrebbe affrettarsi a riprovare a rinnovare il contratto con Osimhen, fermo restando che magari il Napoli ha fatto offerte e Osimhen non le ha accettate?
Esatto. Sai, poi sono magari situazioni che loro conoscono e noi esterni meno. È chiaro che devi cercare di comunque spegnere un po' questo fuoco ardente che bolle, quindi capisco anche la reazione del presidente, che deve cercare di mantenere la squadra più concentrata sul campo. Normale che si tratta di un giocatore importantissimo, naturalmente il più importante, quindi è chiaro che ha una cassa di risonanza che può andare a inficiare anche quello che è proprio noi prima in generale, però è anche normale che un presidente deve necessariamente anche riportare quella che è la cosa sul campo e quindi cercare di far sì che, quantomeno vero o non vero, che le cose siano rimediabili e sistemabili, perché sennò è chiaro che dopo perdi poi di vista quello che è l'obiettivo quotidiano, perché siamo poi all'inizio di un campionato, all'alba di una Champions, quindi devo dire è chiaro che non è partito col massimo di tranquillità al Napoli, però c'è tutto il tempo davanti, quindi oggi secondo me farsi prendere, magari non rendere per quello che si potrebbe per questioni extracampo, ecco, sarebbe molto troppo penalizzante, ecco, perché già è difficile quando le cose vanno bene fuori dal campo, è difficile in campo comunque fare le cose bene, che sono gli avversari, cambiano le situazioni, quindi a maggior ragione se dai dei grossi vantaggi agli avversari perché hai dei problemi extracampo.
Intanto però c'è Napoli-Fiorentina, chiude il ciclo, poi c'è la pausa per le nazionali. Hai commentato per DAZN proprio l'ultima partita vinta col Cagliari per 3-0, come sta la Viola?
Ma se dovessi fare riferimento a quella partita, molto bene, perché è una partita veramente importante a livello proprio di gioco, a livello di intensità. Poi vabbè, ha gestito un po' il secondo tempo, però è sempre stata in controllo, ha fatto una gran vita la Fiorentina. Però è tanto vero che oggi gioca un'altra partita, quindi insomma anche lei c'ha il triplo impegno settimanale, quindi insomma qualcosa spenderà. Però è una Fiorentina tosta quest'anno, una Fiorentina anche più consapevole, che secondo me le due finali perse gli hanno dato da un lato fastidio e delusione, ma dall'altro gli hanno dato una grande autostima e consapevolezza, una rosa molto profonda, e quindi credo che mi aspetto una gran bella partita. Comunque il Napoli è una squadra che, al di là di difficoltà adesso, ha grande qualità, non ancora con continuità, ma Spalassi gioca comunque ancora un bel calcio. La Fiorentina è la squadra secondo me che lo ricorda di più il Napoli per principio in gioco, soprattutto il Napoli dell'anno scorso, che è stato qualcosa di straordinario. Però se guardi la Fiorentina di quest'anno, i principi sono quelli che secondo me si avvicinano di più, squadra che gioca sempre, che sta a trovare le posizioni, quando perde la palla riaggredisce subito alta con tanti giocatori, no, è piacevole vedere la Fiorentina italiana, e quindi domenica mi aspetto una gran bella partita.
Se ti chiedo, nel salutarti, il piano gara del Napoli dovrebbe o potrebbe essere sottrarsi al pressing, all'aggressività viola e sfruttare, se ci sarà, profondità o comunque insomma l'attacco e la difesa non sempre in, diciamo, perfetta di Viola, dico bene?
Sì, assolutamente. È chiaro che la Fiorentina è una squadra che viene sempre a prendere alte, quindi tiene la linea molto alta. È chiaro che un giocatore come Osimhen che attacca quel tipo di profondità, poi è altrettanto vero che l'italiano è un attore molto intelligente, qualche contromisura la prenderà, però sì. Soprattutto la Fiorentina quando attacca lo fa con tanti giocatori, ruota molto nelle posizioni, quindi se perde palla non sempre riesce nelle transizioni, come diceva, ricopre in tutti gli spazi. Ecco che il Napoli in verticale potrebbe fargli male, però è la stessa identica cosa poi al contrario, perché anche il Napoli è una squadra che credo che vorrà comunque provare a tenere il palleggio, attaccare con più giocatori per poter far male. Per quello che dico che è una partita secondo me molto bella, perché sono due squadre che vogliono giocare l'attacco, che però per giocare con tanti giocatori all'attacco poi a volte tendono ad allungarsi e quindi concedono anche degli spazi.
Vedremo. Fabio, grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Fabio Bazzani, ex attaccante, ricordiamo la Sampdoria, anche a tante altre squadre, Perugia, e oggi apprezzato opinionista su DAZN. Siamo in chiusura, arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Grazie a voi davvero per averci seguito. Torniamo 2021 con Marte Sport Live della sera. Grazie a DJ Gigi Soriani in regia. Da parte mia, Dario Sarnataro, vi auguro un buon pomeriggio, sempre azzurro e sempre marziano. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.